Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali. Eccoci di nuovo con un'altra puntata della rubrica di medicina che ogni venerdì facciamo in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia questa mattina è affidata a Serena Addessi e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Gustavo Messina. Oggi parliamo della situazione della salute degli italiani attraverso i dati del rapporto Serva Salute 2006 e nello spazio Punto di Vista parleremo dell'allarme favismo. È stato presentato ieri presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli il rapporto Serva Salute 2006 che ha sondato lo stato di salute e la qualità dell'assistenza nelle regioni italiane. Sembra che la popolazione goda di buona salute e che il sistema sanitario italiano sia buono rispetto agli altri paesi europei. Vediamo di cosa si tratta con il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica e direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Professor Ricciardi, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Vicini ma non abbastanza, quasi un sottotitolo di questo Serva Salute 2006 presentato ieri. Cosa significa?
Ma significa che in 2/3 del paese, quindi nella maggior parte delle regioni italiane, il Servizio Sanitario Nazionale è vicino alle esigenze dei cittadini e quindi questi hanno una buona aspettativa di vita, godono di una buona qualità e quindi una buona salute e hanno anche dei servizi che sono tutto sommato buoni in media e in alcuni casi addirittura eccellenti. Non abbastanza perché ci sono 6-7 regioni italiane che invece faticano fortemente a tenere il passo sia dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi e quindi anche i loro cittadini sono penalizzati perché di fatto non aumentano nell'aspettativa e nella qualità di vita come quelli che vivono in quelle altre regioni.
Il rapporto è di 453 pagine, ma possiamo comunque citare i punti più importanti dello studio. La situazione dello stato di salute degli italiani in sintesi ce l'ha già data, in particolare il Lazio.
Il Lazio, devo dire, noi ogni anno cerchiamo di enfatizzare gli aspetti positivi di ogni singola regione. Devo dire che per il Lazio è forse l'unica regione per cui fatichiamo a trovarli, perché il dato positivo è che ci sono pochi morti per infortuni sul lavoro, ma questo non è esattamente un merito probabilmente del Servizio Sanitario Regionale, se non altro. Poi bisogna anche considerare che molti dati sono probabilmente sottovalutati perché purtroppo ci sono lavoratori in nero, eccetera. E quindi per il Lazio oggettivamente fatichiamo a trovarlo, è una regione che non è una questione degli ultimi anni, ma fatica negli ultimi 10-12 anni a tenere il passo e questo è evidenziato ovviamente dagli indicatori economico-finanziari, una regione in forte deficit, però per la prima volta noi constatiamo che c'è anche una certa deterioramento delle condizioni di salute, quasi per tutti gli indicatori il Lazio fatica nei confronti della media nazionale.
Il rapporto dice che siamo più longevi, in egual misura dal nord al sud?
L'aspettativa di vita cresce dappertutto, però faccio l'esempio del Lazio, noi l'anno scorso abbiamo trovato che una donna nel Lazio aveva una differenza rispetto alla media nazionale di meno di 0,4 mesi, oggi una donna laziale vive rispetto alla media italiana un anno in meno, quindi significa che alcuni fattori di rischio, per esempio il fumo, purtroppo le donne laziali in particolar modo a Roma fumano più della media nazionale, un'alimentazione sbagliata, l'impatto dell'inquinamento atmosferico incidono, ma incide anche una risposta che si fatica da parte dei servizi sanitari regionali a dare. Faccio l'esempio della prevenzione dei tumori femminili, non tutte le donne del Lazio sono coperte da questo servizio, ma è a macchia di leopardo in alcune zone di Roma, in altre zone della provincia, contrariamente a altre regioni non sono tutte le donne ad essere coperte.
Torneremo poi a parlare di tumori. Da questi dati dell'Osserva Salute, quali sono le cause più frequenti di morte nella popolazione italiana?
Sono quelle storiche ormai, cioè le malattie cardiovascolari, le malattie neoplastiche, le cosiddette malattie croniche. Diciamo, questo, guardandolo da un altro punto di vista, è un fatto positivo, perché sono malattie tipiche della età avanzata, diciamo, quindi significa che ovviamente vivendo di più ci si ammala di più anche di queste malattie. Non dobbiamo dimenticare che soltanto all'inizio del secolo la causa più importante di mortalità erano le malattie infettive. Oggi in Italia di malattie infettive praticamente non si muore più. C'è un aumento però delle malattie proprio correlate agli stili di vita, il diabete primo fra tutti, la cattiva alimentazione, l'abbandono della dieta mediterranea stanno determinando, soprattutto nelle regioni del sud, che erano quelle dove tradizionalmente si mangiava meglio sotto questo punto di vista, un aumento del diabete veramente che è allarmante, e anche le conseguenze di questa malattia che, come sappiamo, sono veramente drammatiche per la qualità della vita delle persone.
Quindi diabete da obesità?
Eh sì, diabete insieme all'obesità, diabete insieme motivato appunto anche dalla cattiva alimentazione, dagli stili di vita, non ci si muove più come prima, i lavori sono sempre più sedentari, soprattutto nelle grandi città l'attività fisica, l'attività sportiva non viene praticata, e questo è un preoccupante soprattutto per i ragazzi, se si pensa che la scuola, dove trascorrono la maggior parte della giornata, dedica all'attività fisica meno di 2 ore alla settimana, che è una quantità di tempo assolutamente ridicolo per contrastare questo fattore di rischio.
Quindi il quadro generale è: si mangia male e si è più sedentari, binomio negativo.
Purtroppo sì, però ecco, sono cose su cui è possibile lavorare, qui è l'importanza dell'azione dei servizi sanitari regionali, cioè non ci si può più limitare, come succede in molte regioni, purtroppo anche nel Lazio, spesso ad aspettare che i cittadini da soli scelgano degli stili di vita salutari, bisogna aiutarli, bisogna fare una prevenzione, lo slogan, anche se diciamo è impropria la parola, è attiva, cioè bisogna raggiungere le persone, poi naturalmente le persone sceglieranno con la loro testa qual è la cosa che vogliono fare, però bisogna informarle che queste cose proteggono la loro salute, li fanno vivere di più, li fanno vivere meglio.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica e direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Professore, lei prima ha citato i tumori. E un quadro generale della situazione tumori in Italia?
Dunque, è un quadro anche questo a doppia lettura, perché per il nord, centro-nord, le cose stanno andando abbastanza bene, cioè si riduce la mortalità per tumori per la prima volta, insomma sostanzialmente c'è un quadro che peraltro è abbastanza positivo, diciamo, se possiamo usare questa parola. Anche qui lo stesso non si può dire per il sud, i colleghi dell'Istituto Tumori di Milano che hanno partecipato al rapporto stimano che se non si interviene prontamente nella prevenzione attiva dei tumori, in circa 15 anni il sud, i cittadini del sud che avevano un buon primato, cioè quello di una bassa mortalità per tumori, raggiungeranno il nord. Il nord nel frattempo cala, il sud aumenta questo tipo di mortalità, e quindi questo sarà purtroppo un effetto che invece che portare a una divisione porterà a un'unione, però è un'unione negativa perché di fatto aumenterà la mortalità per tumori nel sud. Anche qui si può intervenire, ecco, la prevenzione dei tumori femminili è una realtà importante, però se si pensa che in certe regioni del centro-nord il 100% delle donne partecipa a programmi gratuiti organizzati dalle ASL per il cancro della mammella, per il cancro della cervice uterina, e ci sono regioni del sud che invece soltanto il 10-20% delle donne sono coperte, ecco, si capisce come questo possa poi avere un impatto negativo sulla salute delle donne.
Quindi il punto è la promozione della prevenzione.
Non c'è dubbio, la prevenzione oggi non è più un fatto soltanto, come possiamo dire, culturale, etico, è una vera e propria arma di sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale. Se non ci si muove sotto questo punto di vista è abbastanza facile prevedere che tempo 10-12 anni tutti i soldi del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere spesi per curare i malati cronici. Ovviamente non ci saranno più risorse per altre importanti problematiche, per cui peraltro la medicina dà risposte importanti, ma non ci saranno le risorse per metterle a disposizione.
E a chi spetta fare promozione?
Ma lo vediamo, ci sono moltissime regioni italiane che la fanno, hanno considerevoli risultati, riescono a coniugare una buona offerta di servizi anche con bilanci in ordine, quindi è possibile farlo al nord, al centro, al sud, perché voglio ricordare che tra queste regioni ci sono anche regioni del sud, quindi non soltanto tradizionalmente le zone, se vogliamo, un po' più dinamiche del paese, ma il sud sta recuperando, può recuperare. L'importante è che gli assessorati regionali alla sanità si rendano conto che veramente la grande responsabilità che hanno è quella di dare risposte soddisfacenti ai propri cittadini.
Guardiamo ancora questo rapporto Osserva Salute 2006, la IDS, prevenzione e cure mirate e più efficaci, hanno fermato questa malattia in Italia o c'è stato un aumento di persone infettate?
No, sicuramente diciamo le nuove terapie, la combinazione di terapie hanno trasformato la sindrome da immunodeficienza acquisita da una malattia per cui si moriva a una malattia cronica, quindi voglio dire si muore molto meno, quasi non si muore più da IDS, però il problema è che sostanzialmente ci sono alcune fasce di popolazione che sono diventate particolarmente a rischio. Paradossalmente ovviamente i giovani, i tossicodipendenti, ma insomma queste fasce d'età però in qualche modo fanno segnare un controllo dell'infezione, che invece si sta diffondendo soprattutto in fasce d'età più avanzate, purtroppo per una trasmissione eterosessuale della malattia, molto spesso attraverso rapporti sessuali di tipo a pagamento non protetto. Quindi sono gli ultra cinquantenni e i sessantenni in questa fase quelli più a rischio, non solo in Italia, ma anche molto spesso purtroppo per quel triste fenomeno che è il turismo sessuale all'estero, che poi in qualche modo diventa pericoloso anche perché questi soggetti una volta tornati possono trasmettere l'infezione al proprio partner naturale, insomma la moglie, diciamo a coloro che in qualche modo gli sono vicini.
Il rapporto dice che il nostro sistema sanitario è mediamente buono e le attese di 2, 4, 6 mesi per un eco color Doppler oppure una gastroscopia o una mammografia?
Ha detto bene, mediamente buono, perché ci sono regioni in cui di fatto non si aspetta quasi per niente per queste prestazioni e regioni in cui invece si aspettano mesi, per cui diciamo si succede che se lei va in regioni, ne cito alcune, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, insomma regioni in cui c'è un'attenta gestione anche delle liste d'attesa, di fatto queste liste d'attesa sono molto spesso inesistenti e ci sono altre regioni, diciamo una purtroppo anche il Lazio, in cui queste liste, voglio dire, non finiscono mai.
E in questo sistema sanitario mediamente buono, come rientrano in questo rapporto i casi di morte come quello di qualche settimana fa dove una ragazza è morta a causa di una presa di corrente sbagliata? Sono cose che possono succedere.
Lì, adesso non voglio esprimermi perché c'è un'indagine in corso, però diciamo sostanzialmente noi lo vediamo anche nel rapporto, questo è molto legato alla quantità, diciamo, di interventi, alla quantità di prestazioni che vengono erogate. Molto spesso il cittadino non si rende conto che per avere un'assistenza di qualità deve andare in centri in cui si fa una grande quantità di interventi, perché i medici, gli operatori sono addestrati, sono formati, hanno una capacità anche di reazione che è diciamo profondamente adeguata alle difficoltà, dove invece, io le faccio un esempio, parlavo con un collega ginecologo oncologo qualche giorno fa e mi diceva che in alcuni centri ospedalieri si fanno 7 isterectomie, che sono gli interventi di asportazione dell'utero all'anno, ecco, una cosa che lui ne fa 7 probabilmente alla settimana, per farle capire quanto quelle donne che si vanno soggetti a quell'intervento in un ospedale che fa 7 isterectomie l'anno siano a rischio. La stessa cosa è per i parti, oggi nascere, diciamo, in un ospedale che abbia un numero di parti basso, e purtroppo i cittadini molto spesso non sono informati su questo e sarebbe responsabilità del sistema informale, cioè fargli capire che è meglio magari fare un viaggio un po' più lungo, non avere proprio l'ospedaletto sotto casa ma averne uno che gli dà tranquillità sotto tutti i punti di vista.
Dobbiamo comunque mettere in conto, purtroppo, che l'errore esiste.
L'errore esiste, come in tutti i campi, l'importante è limitarlo, l'importante è far tutto il possibile per evitare che ci sia e soprattutto che anche quando ci sia abbia delle conseguenze drammatiche. Ecco, questo ovviamente è possibile, molto spesso ci si dice che in qualche modo solo cose che sono affidate, non è vero, molto spesso è un complesso di fattori che possono essere governati. E gli esempi anche il rapporto fa capire che avere un buon operatore sanitario è altrettanto importante che avere una buona gestione. Quando questi due elementi sono combinati, allora i cittadini possono avere delle risposte soddisfacenti ai loro bisogni.
Professor Ricciardi, chi ha partecipato alla realizzazione di questa quarta edizione del rapporto Osserva Salute 2006?
Hanno partecipato oltre 230 colleghi da tutta Italia, perché ecco, il nostro ruolo è un ruolo di coordinamento di questa attività che effettivamente viene svolta in tutta Italia. L'osservatorio ha sedi in tutte le 19 regioni e le due province autonome, in università, agenzie, ma poi c'è stato l'Istat, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia, il Consiglio, insomma non vorrei dimenticarne qualcuno, però ne vorrei ricordare una in particolare. Il rapporto di quest'anno è dedicato ad Alessandra Lisi, che è una giovane collega che è morta nell'incidente di qualche mese fa nella metropolitana di Roma. Era una ragazza che si era formata da noi, aveva fatto un master di epidemiologia all'Università Cattolica con noi e poi lavorava con il professor Mastro Jacopo in un centro importante di ricerca. Aveva lavorato al rapporto e noi l'abbiamo dedicato il rapporto a lei perché era veramente una ricercatrice straordinaria.
Che fu l'unica vittima di quell'incidente, se non ricordo male.
Fu purtroppo l'unica vittima, era proprio un incidente sul lavoro, perché stava andando a lavorare e quindi diciamo è stato malauguratamente coinvolto in quell'incidente.
Professor Ricciardi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Era il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica e direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Qualche giorno fa il caso di un bambino sofferente di favismo ha riportato alla ribalta questo tipo di allergia. È un allarme esagerato? Abbiamo chiesto il parere al professor Domenico Schiavino, associato di allergologia e immunologia clinica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Il favismo non è una malattia allergica, è una malattia metabolica, nel senso che ne è provocata per motivi genetici, nascono così le persone, per un deficit di un enzima che si chiama 6-glucosofosfato deidrogenasi, una sostanza che sta su tutte le nostre cellule e che le protegge dalla ossidazione, cioè le fa vivere il tempo giusto. Quando c'è un difetto di questo enzima, i globuli rossi sono più esposti agli agenti ossidanti, e tra questi dobbiamo considerare soprattutto le fave e soprattutto in minore quantità anche i piselli. E oltre a questo poi ci sono alcuni farmaci, come non so, le alte dosi di aspirina, le tetracicline, i sulfamidici, che possono invecchiare più rapidamente per la mancanza di questo enzima sui globuli rossi, i globuli rossi stessi, che tendono quindi a morire e quindi a provocare una crisi emolitica. Detto questo, questa è una malattia di cui ci si accorge purtroppo soltanto o se si fa un esame genetico di base. In molte regioni italiane si fa al momento della nascita, in Sardegna per esempio, in cui è molto diffuso, in Sicilia, in Calabria, oppure si fa se capita un'improvvisa anemizzazione con un ittero, cioè con la presenza di un colorito giallastro della pelle, quindi la diagnosi si fa dopo che è avvenuta la prima crisi emolitica. Non è una malattia molto grave, nel senso che se uno lo sa evita di mangiare le fave, evita di mangiare i piselli, evita di assumere i farmaci proibiti, ce ne sono tanti altri che si possono prendere al loro posto. Relativamente poi a quelle notizie di stampa che compaiono puntualmente in questo periodo primaverile, cioè quando le fave cominciano a crescere e a dare il fiore, devo sdrammatizzare molto la situazione, cioè non è che passando 30 secondi vicino a un campo di fave si ha il rischio di avere una crisi emolitica per i soggetti affetti da questa malattia. È sconsigliato soggiornarvi, lavorare le fave, vivere a stretto contatto, perché ci sono su 100 casi di emolisi, su 100 casi ci sono 3 o 4 segnalazioni di emolisi provocate dalla inalazione del polline delle fave. Questo giustifica il fatto che le scuole debbano essere costruite, i bambini debbano vivere a distanza di oltre 300 metri dai campi di fave, quindi le regioni e i comuni si sono già attrezzati in questo senso, però rende inutile quelle preoccupazioni che non so, se io vado a comprare il pane nel supermercato devo evitare di passare vicino al banco che espone le fave, perché intanto lì il fiore non c'è e poi il passaggio momentaneo non è mai stato segnalato dannoso per nessuno.
Era il punto di vista del professor Domenico Schiavino, associato di allergologia e immunologia clinica dell'Università Cattolica Sacro Cuore, sul problema del favismo. Effetti collaterali termina qui. Ringrazio i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Gustavo Messina e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Serena Addessi e Maria Serena Tullio. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radio. radiovaticana.org cliccando sull'icona effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento d'ascolto.